stiamo vedendo di volta in volta qualcosa di veramente bello, perché delle volte ci può sembrare un po' duro, difficile l'Antico Testamento, ma poi invece ci sono delle meraviglie, delle cose bellissime da imparare, perché il Signore si rivela in tutta la sua parola. Così leggiamo prima il testo che si trova in Osea capitolo 5, sono 15 versetti in tutto, e leggiamo proprio queste parole. Ascoltate questo, sacerdoti, siate attenti voi della casa di Israele, porgete l'orecchio voi della casa del re. Questo giudizio è contro di voi, perché siete stati un laccio a Mispa, una rete tesa sul Tabor, con i loro sacrifici rendono più profonde le loro infedeltà, ma io li castigo tutti. Io conosco Efraim e Israele non mi è ignoto, poiché ora, o Efraim, tu ti sei prostituito. Questo è Israele si è contaminato. Le loro azioni non permettono di tornare al loro Dio, perché lo spirito di prostituzione è in loro e non conoscono il Signore. Ma l'orgoglio di Israele testimonia contro di lui. Israele ed Efraim cadranno per le loro malvagità, e anche Giuda cadrà con loro. Andranno con le loro greggi, con le loro mandrie, in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Egli si è ritirato da loro. Hanno agito perfettamente contro il Signore, hanno generato figli bastardi, ma ora basterà un mese a divorarli con i loro beni. Suonate il corno a Gibea e la tromba a Rama, date l'allarme a Bet Aven. Ti sono alle spalle, Beniamino. Efraim sarà devastato nel giorno del castigo. Io annunzio fra le tribù di Israele una cosa certa: i capi di Giuda sono come quelli che spostano i confini. Io riserverò la mia ira su di loro come acqua. Io riverserò la mia ira su di loro come acqua. Efraim è oppresso e schiacciato nel suo diritto, perché ha seguito le prescrizioni che più gli piacevano. Perciò io sono come una tignola per Efraim e come un tarlo per la casa di Giuda. Quando Efraim ha visto il suo male e Giuda la sua piaga, Efraim è andato verso la Siria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse, ma questi non potrà guarirvi, né vi guarirà dalla vostra piaga, perché io sarò per Efraim come un leone e per la casa di Giuda come un leoncello. Io strapperò e me ne andrò, li porterò via e non vi sarà chi li salvi. Io me ne andrò e tornerò al mio luogo, finché si riconoscono colpevoli e cerchino la mia faccia. Quando saranno nell'angoscia, ricorreranno a me. Queste parole sono abbastanza, se così possiamo dire, un po' dure, molto, molto forti. Non a caso io ho dato il titolo a questa predica, L'uomo avvisato. Ci ricorda anche un proverbio che è molto conosciuto. Come si dice, l'uomo avvisato, mezzo salvato. E i proverbi hanno una grande diciamo verità dietro. È proprio questo che il Signore vuole dare come messaggio. Ma ricordiamo anche un'altra cosa. Come in precedenza, io vi ricordo che dobbiamo sempre pensare anche a due brani che io vi lessi l'ultima volta che ho predicato su questi brani, ma no, adesso non è che voglio riprenderli, però era soltanto per ricordare Ebrei 9:9 che dice che tutto quello che noi leggiamo nel Vecchio Testamento è un'illustrazione, una figura di quello che poi doveva avvenire. E come anche Romani, dove dice che l'ulivo selvatico è stato innestato sull'ulivo domestico, cioè il Signore sta dicendo che questa è la Chiesa universale, l'insieme di chi? Degli ebrei, che sono i figli naturali, e i gentili, noi, che non siamo figli naturali, ma siamo stati innestati, ha costituito un insieme, la Chiesa. Per cui il messaggio, anche se noi leggiamo, e qui dice ascolta Israele, poggi orecchio e stai attento, uno potrebbe dire non riguarda me, e poi chiude lì. No, riguarda anche noi, riguarda soprattutto noi. Il Signore ha fatto un richiamo solenne e forte a Israele, ma lo fa anche a noi. Io ho diviso questo brano, diciamo, in tre parti. La prima parte è il richiamo accorato del Signore, da 1 a 7. È proprio un richiamo forte, intenso, che il Signore fa. L'altro è: lo stato di peccato produce distanza fra Dio e l'uomo, perché appunto un fatto di allontanarsi da Dio col peccato produce una frattura grave. E l'altro, sicuramente l'ultimo punto che vedremo insieme, ha un qualcosa di importante, perché nonostante la fermezza che si ha nei riguardi del peccato da parte di Dio e le conseguenze, poi vedremo, del peccato, c'è la reintegrazione di Israele prevista, cioè un Dio che non ama il peccato, ma apre la porta a una salvezza. Allora, da 1 a 7 abbiamo visto a chi è rivolto questo accorato richiamo che fa il Signore. E le parole sono chiare, diciamo: uomini di ogni ordine e grado, ai sacerdoti, al popolo comune e voi della casa del re, dice appunto il profeta. Vuol dire che mette insieme tutta una serie di persone. Sono tutti citati in giudizio. Perché? Per rispondere a delle cose di cui sono accusati e di molti peccati. E dice pure che praticamente tutti insieme, nessuno escluso. Tutti e nessuno escluso. Quali sono questi peccati? Peccati di persecuzione, adulterio spirituale, orgoglio, apostasia da Dio. Che cosa vuol dire? L'apostasia è allontanarsi, proprio diventa un abbandono formale e soprattutto volontario della propria religione, del modo di adorare Dio. E di solito l'apostasia è seguito anche da un'altra cosa, non solo l'abbandono di Dio, ma abbracciare anche un'altra religione, un altro credo, un'altra cosa che non ha nessun fondamento. Non a caso vengono menzionate anche due località, Mispa e Tabor. Dice, vabbè, ma che posti sono questi? Sì, è vero, non sono spesso menzionati, però queste due città erano due punti di riferimento, uno a nord e uno a sud di Israele, dove si erano stabiliti dei culti, dei luoghi di culto per il Signore, dei punti di riferimento importanti. Per cui non era soltanto Gerusalemme, ma anche questi due punti erano fondamentali e sa indicare proprio la grandezza di Israele, da dove venivano fatti i culti. E qui che cosa dice? E queste due località, appunto menzionate, erano pratiche che venivano fatte dai sacerdoti che insegnavano e facevano anche, diciamo, il culto come era previsto. Ma che cosa è avvenuto? Ma queste pratiche vengono stravolte, vengono modificate, vengono cambiate. Per cui non a caso il richiamo comincia proprio dai sacerdoti, ma il richiamo era per tutti. Che cosa voleva dire? Non è che la colpa erano dei sacerdoti, perché il popolo di Israele si era sviato. La colpa era di tutti, perché il Signore ha dotato ogni uomo del suo cervello, del modo di capire e ragionare, e soprattutto il discernimento, cioè sapere di trovarsi nel posto giusto o nel posto sbagliato. E appunto il richiamo era questo: facciamo tutti attenzione, perché tutti hanno contribuito alla colpa della nazione, dice qui, e tutti condivideranno le sue punizioni. Per cui il Signore sta dicendo per bocca del profeta: nessuno è escluso, tutti siete colpevoli, perché ognuno ha le sue responsabilità. E questo ci fa comprendere come proprio questi primi versetti ci fanno ricordare una cosa molto vicino a noi, se così possiamo dire, proprio perché noi stiamo studiando in questo periodo Apocalisse. Ci ricorda come Giovanni in Apocalisse che cosa fa? Descrive come Gesù ha fatto un richiamo alle chiese, vero? Alle sette chiese. Anche qui è un richiamo accorato che Gesù fa alle chiese. Qui non stiamo parlando di ebrei, stiamo parlando di cristiani. E in particolar modo lui fa un richiamo alla chiesa di Efeso. Che cosa rimprovera alla chiesa di Efeso? Si erano dimenticati del primo amore. Infatti al versetto 4 del capitolo 2 scritto all'Apocalisse troviamo queste parole: ma ho questo contro di te, hai dimenticato il tuo primo amore, hai dimenticato il tuo primo amore. Vedete com'è simile con quello che abbiamo letto in Osea? Si erano dimenticati, si erano sviati, avevano preso un'altra strada, un'altra tangente, se così possiamo dire. E quello che sta dicendo Gesù alla chiesa di Efeso era una prima attenzione contro la preapostasia, cioè attenzione, fate attenzione, perché voi vi siete messi su questa strada, sull'apostasia, dimenticare il primo amore. Cosa dice il Signore nel versetto 2? Chi si incammina su questa via ci saranno delle conseguenze. Osea dice proprio questo, come dice il Signore, ci saranno delle conseguenze, perché dice: ma io li castigherò tutti. Allora bisogna già pensare una cosa molto importante: peccato uguale conseguenza. Non c'è un peccato se non c'è una conseguenza. Delle volte noi non ci rendiamo conto, ma il peccato produce una conseguenza. Che poi noi possiamo essere perdonati è un discorso, ma c'è la conseguenza. Ecco perché delle volte noi dobbiamo riflettere bene su queste cose. Perché il peccato che cosa fa? Produce un qualcosa di brutto, di doloroso, di sofferenza. E se non fa questo, noi diventiamo insensibili, come appunto questo, il popolo di Israele. Il secondo punto, appunto, lo stato di peccato produce distanza fra Dio e l'uomo. L'orgoglio della nazione di Israele non teneva conto di che cosa? Di un Dio onnisciente. Al versetto 3 dice: voi sapete, Dio sapeva tutto, nulla gli era precluso. Per cui Israele pensava: vabbè, io faccio questa cosa, ma il Signore neanche se ne accorge, neanche mi vede. Ma non è così, non è così, perché il Signore vede tutto. ma le loro azioni producevano sempre di più qualcosa, allontanarsi giorno per giorno sempre più da Dio, al punto che non conoscevano più il Signore, non conoscevano più il Signore. Questo è stato già evidenziato nel capitolo 4, versetto 6, dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E questa è una cosa che determina un grave problema anche nella Chiesa. Noi non possiamo accontentarci soltanto di stare qui la domenica mattina. La domenica mattina è la conclusione di una settimana vissuta con il Signore. E noi che cosa veniamo a fare qui? Veniamo a lodare il Signore per come questa settimana è trascorsa e come il Signore ci ha parlato e come il Signore ci ha portati a un certo crescita spirituale anche. Ma non possiamo dimenticarci il Signore per la settimana e poi domenica stare qui e pensare di trovare giovamento. Perché facciamo gli incontri il martedì? Perché facciamo gli studi? Perché è un continuo conoscere il Signore, è un continuo trovare proprio una conoscenza approfondita nel Signore. La conoscenza è qualcosa di importante e difatti anche il profeta Isaia mette in risalto questo aspetto, tant'è vero che lui fa dei riferimenti che sembrano banali, ma i riferimenti che vengono fatti è sempre rivolti alla vita quotidiana e per far riflettere alle persone più semplici di come è importante appunto la conoscenza del Signore. E lui dice, Isaia capitolo 1 versetto 13: il buo conosce il suo possessore e l'asino la greppia del padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Ecco, qui fa l'esempio dell'asino, del bue, che loro sanno dove andare quando hanno bisogno, perché conosce il suo padrone, conosce il posto dove mangiare e traggono che cosa? Un profitto, no? Così anche quando un popolo perde la conoscenza, perde anche il discernimento. Non sa cosa fare, non sa cosa deve scegliere. Ancora Isaia 5:13 dice: perciò il mio popolo sarà deportato a causa della sua ignoranza, i suoi nobili moriranno di fame, le sue folle saranno inaridite dalla sete, inaridite dalla sete. Il bisogno primario veniva a mancare. Non c'era più la benedizione di Dio, proprio per questo, perché loro non conoscevano, si erano dimenticati chi era Dio. Addirittura Geremia descrive molto bene il risultato di una vita lontana da Dio e senza poi la guida di Dio, perché la conoscenza ci dà anche come un indirizzo, una guida. Geremia 2:13 dice: il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, e qui vediamo ancora il concetto di dimenticare, dice, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Che cosa vuole dire qui Geremia? Che avevano la cosa più bella, più importante, più valorosa, la fonte d'acqua viva, e hanno trovato un surrogato. Hanno trovato un surrogato che poi non ha quella stessa funzione, che non ha quei risultati, ma soprattutto non ha quelle stesse benedizioni, parlando spiritualmente. Si sono rivolti a altri dei, ad altre cose. Hanno tolto il Signore dalla loro vita e hanno messo altre cose. Hanno dato importanza ad altre cose. Queste sono alcune conseguenze, ma le altre conseguenze derivano anche da azioni dirette, che non avevano la benedizione di Dio, ma il solo frutto del peccato. Avevano solo il frutto del peccato, che era una sofferenza. Il Signore stesso stava silenziosamente, ma realmente, portando il suo popolo alla distruzione. Cosa dovevano fare per non cadere in questa punizione così severa? Che cosa dovevano fare queste persone? Anche la Chiesa, se, come abbiamo detto, ci sono dei paragoni molto, molto stretti, anche la Chiesa nel primo secolo correva lo stesso rischio di falsi insegnamenti, di false dottrine. Il libro di Atti è molto specifico in questo. Che cosa troviamo nel libro di Atti? In Atti 17, 10, 13 si parla appunto di Paolo e Sila che arrivano da dove? Da Tessalonica, vanno a Berea, un altro posto. E vediamo che cosa dice questo, e ci fa intendere bene come avvengono le cose, cosa deve fare una chiesa o dei credenti che vogliono avere il vero discernimento. Dice: ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, perché lì erano perseguitati, perché venivano fortemente osteggiati dall'insegnamento, ed essi, appena giunti a Berea appunto, si recarono nella sinagoga dei Giudei. Or questi erano dei sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Ogni giorno esaminavano le scritture. Molti di loro dunque credettero, e così pure un gran numero di nobildonne greche e di uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che Paolo, che la parola di Dio era stata annunciata da Paolo anche a Berea, si recarono lì agitando e mettendo sotto sopra la folla. Vedete l'ostinazione di dover per forza di cose creare problemi. E la Chiesa veniva provata anche attraverso queste cose, ma c'è la possibilità di resistere, di capire. Basta, come hanno fatto i bereani, tutti i giorni guardavano le scritture per vedere se le cose come stavano, e non si stavano lì a lambiccare il cervello perché qualcuno ha detto, qualcuno ha fatto, qualcuno ha sentito, ma guardavano la parola di Dio ogni giorno. Il terzo punto è la reintegrazione di Israele prevista. Il Signore, come abbiamo visto in questo brano, si è molto indignato appunto con il popolo di Israele, ha chiamato proprio tutti quanti a appello, dice: voi avrete le conseguenze di quello che avete fatto, non vi preoccupate, ma avrete le conseguenze. Infatti la punizione alla quale il Signore avrebbe sottoposto il suo popolo si sarebbe verificata in due modi, e soprattutto come indicato dal Signore. Da Isaia 7 dice: sospensione di aiuti e benedizioni, per cui il loro modo di agire e il loro allontanamento si sarebbe proprio visto nel fatto che il Signore non benediceva più e non c'erano più quegli aiuti che il Signore aveva concesso. Anche al versetto 15, la prima parte, dice proprio questo. E poi da 8 a 14 che cosa fa il Signore? Descrive uno stato di guerra. Ci sarà uno stato di guerra, e quando c'è guerra, sapete, non è una cosa simpatica. E il Signore ha detto questo, gli ha avvisati su questo punto. Ecco perché l'uomo avvisato mezzo salvato. Se loro si sono intestarditi a stare in quella posizione, hanno avuto le conseguenze del loro peccato. Nei giorni a venire Israele sarebbe andato disperatamente in cerca del Signore e avrebbero fatto anche dei sacrifici, ma questo atteggiamento ipocrita non avrebbe sortito alcun effetto. Per cui a un certo punto il popolo vuole correre ai ripari, però lo fa a modo suo. E praticamente anche in questo aspetto non erano, diciamo, pieni al 100% della volontà per il Signore. Perché? Come dice il profeta Ezechiele nel capitolo 14, 3, ci dice una cosa importante. Dice: figlio d'uomo, questi uomini hanno alzato idoli nel loro cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità. Come potrei essere consultati da costoro? Per cui dice: voi nel vostro cuore avete messo qualcosa, qualcos'altro, non è il Signore che sta nel vostro cuore. Nel cuore voi avete messo qualcosa che è di intoppo, che impedisce un vostro rapporto diretto col Signore. E sicuramente il Signore dice: come posso consultare, come posso io parlare con te se tu hai nel tuo cuore questo impedimento? C'era qualcosa che doveva essere modificato. Ma il Signore è proprio come un padre, e lo sappiamo che è come un padre. E io mi ricordo di mio padre quando facevo qualcosa di sbagliato. La prima cosa che mi diceva: dopo facciamo i conti. Forse lì per lì non succedeva niente, ma lui mi diceva: dopo facciamo i conti. E questo che cosa voleva dire? Voleva dire che sembra che tutto fili liscio, ma dopo ne pagherai le conseguenze. Dopo ne pagherai le conseguenze. Però anche nelle conseguenze, anche in quello che ne deriva dalla punizione, c'è un insegnamento. È sempre evidente l'intenzione positiva nel castigo che proviene dal Signore. Il Signore non ci dà il castigo per il gusto di castigarci, ma c'è un motivo ben preciso. Perché al versetto 15, come abbiamo, Dio mette delle condizioni. Qual è la condizione? Si devono riconoscere i colpevoli e cercare la sua faccia. Il Signore parla appunto di conseguenze, ma poi io, dice, sono pronto a riceverli, a ritornare come era prima la cosa, però si devono riconoscere colpevoli e cercarli. E questo ci fa pensare molto, perché delle volte forse i nostri atteggiamenti, i nostri modi di fare sono atteggiamenti che praticamente ci induriscono. E l'orgoglio non ci permette di essere umili e dire: ho sbagliato. Il Signore invece vuole questo, vuole che noi riconosciamo questo. E anche oggi noi ricevamo delle avvisaglie di questo tipo. Gesù stesso ha parlato al popolo in quel momento di fare attenzione, di non perdere quello che vuol dire il momento in cui poi tutte queste cose verranno al nodo. E c'era in tutta la Bibbia, c'è anche un discorso di avviso, e Gesù stesso ne ha parlato anche per il futuro, anche per i giorni nostri. non è che ha parlato soltanto oggi, per esempio, mentre lui parlava, diceva può succedere questo e questo, domani e dopodomani, no, lui dice guardate che ci saranno dei segni per cui questi segni indicano che il Signore tornerà come, non più come Salvatore, ma come giudice, come colui che darà le punizioni per le condotte e per il modo di comportamento. Infatti in Matteo, proprio le parole di Gesù, dice ora andate e imparate cosa significhi, voglio misericordia e non sacrificio. Cosa vuol dire questo? Dice, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E questo ci fa capire che il cuore dell'uomo doveva cambiare in un modo che diventava sensibile. Infatti lo scopo ultimo del giudizio del Signore contro il suo popolo era rientregarlo nella sua posizione, nella posizione originale. Una volta subita la giusta punizione per i suoi peccati, il popolo di Dio si sarebbe rivolto a lui pentito. Ecco perché il Signore vuole qualcosa di importante: misericordia che proviene dal cuore, un sentimento diverso, non soltanto di fare determinate cose, praticare determinate cose come i sacrifici, ma qualcosa che viene dal cuore. Non a caso anche Gesù ha preso degli esempi importanti anche nel Vecchio Testamento per dire fate attenzione. Uno di questi si trova in Matteo 24 e nel versetto 37 lui dice questo: come ai giorni di Noè, che cosa accadde ai giorni di Noè? Gli si mangiava, si beveva, si andava a moglie, si andava a marito, La gente non si accorse di nulla che stava per lì a poco avere una punizione molto severa. Sapete, non so se ci avete fatto mai pensiero, quanto tempo è durata la costruzione dell'arca?
120 anni.
No, 120, non può di meno. Comunque, Mosè ha cominciato a costruire l'arca, Noè ha cominciato a costruire l'arca a 500 anni. E gli animali cominciarono a entrare nell'arca quando lui ce n'era 600. Allora, immaginate un attimo, questo per far capire il significato, che Gesù prende in esame proprio Noè. Noè che era? Un falegname? No. Era un armatore? No. Era uno zappatore. Era uno che coltivava la vigna. E viveva in campagna. A un certo punto, ma le persone che stavano lì, che vedono costruire una bestia di barca, non una barchetta, potremmo dire un transatlantico, perché era enorme, era sicuramente intorno ai 150 metri di lunghezza e 80 metri di larghezza e tanto di altezza, per cui non era una cosa di poco conto. Non si domandava alle persone che passavano lì, dice, ma questo è pazzo, perché questo costruisce l'arca? Eppure era il messaggio. Anche in Apocalisse Gesù fa un richiamo simile, Apocalisse 3,19, che cosa dice alla chiesa appunto di Filadelfia? Dice, tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. sii dunque zelante e ravvediti. Per cui il Signore non è che si diverte a dare una punizione, ma ti avvisa, ti dà anche il momento in cui tu ti puoi ravvedere e ritornare sui tuoi passi. Gesù stesso ha avvisato anche noi, come il popolo di Israele. Doveva intendere i segnali che Dio gli mandava, Così anche noi dobbiamo comprendere i segnali che Gesù ci ha fatto conoscere. Ancora oggi noi vediamo dei segnali. In Luca, lui dice queste cose. Luca capitolo 21:11, parola di Gesù, dice: vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Potete leggere il giornale, sono cose che noi leggiamo sul giornale tutti i giorni. Ancora anche più avanti, al versetto 25-27, dice: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra, e angoscia delle nazioni, spaventevole, dal rimbombo del mare e delle onde, tsunami. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che sta per accadere al mondo, poiché le potenze del cielo si saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Tutto quello che noi vediamo dei segnali sono l'avviso fatto per tutti. Attenzione, attenzione, sta dicendo. Perciò, come al popolo di Israele, il Signore diceva tramite il profeta: nessuno è scusabile. Il Signore, quando dice queste parole, sta dicendo al popolo di Israele, dice: voi avete imparato a vedere, no? Che il figo comincia a tenerirsi. Così voi avete imparato a conoscere anche le stagioni, i tempi, ma io vi dico queste cose affinché voi impariate che il Signore sta per ritornare. E il Signore, quando ritornerà, ritornerà come giudice. E non a caso noi dobbiamo pensare a questo momento. Cosa vorremmo che il Signore ci dica quando torna? Dico soltanto che il Signore vuole che noi siamo attenti e pronti. E concludo con questo verso. Isaia 55:6, che vedete qui sul muro, noi l'abbiamo messo proprio per questo tipo di discorso. Cercate il Signore mentre si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Vuol dire che non dobbiamo allontanarci dal Signore e dobbiamo cercarlo continuamente. Il Signore desidera che noi siamo vicini a Lui. E così Lui si rivela e ci rivela anche le sue volontà. Non dobbiamo smarrirci con il mondo, ma dobbiamo seguire i suoi insegnamenti. Non dobbiamo smarrirci come il popolo di Israele, ma dobbiamo essere attenti, perché il Signore desidera che noi siamo dalla sua parte in tutto e per tutto. Anche se vediamo che delle volte cadiamo, ma il Signore è pronto, come un buon padre, a riprenderci. E quello che ci fa come punizione è per il nostro bene. Preghiamo. Signore Padre Celeste, vogliamo ancora ringraziarti stamattina perché ci sentiamo sempre di più bisognosi di te. Non vogliamo smarrirci con il mondo, Signore. Il mondo va da una parte e noi dobbiamo andare da un'altra parte. Il mondo sarà condannato e noi non vogliamo, Signore, subire la condanna di questo mondo. Ti ringraziamo perché tu ti sei presentato come il Signore della nostra vita e tale tu sei. E noi vogliamo che i nostri giorni che viviamo su questa terra li viviamo come noi sudditi e dipendenti da te, come tu sei il Signore della nostra vita, che ci ha dato tutto affinché noi potessimo avere la vita eterna. Ti lodiamo per questo. Nel nome di Gesù. Amen.